Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Ringrazio innanzitutto le ascoltatrici e gli ascoltatori che ieri sono venuti in auditorium qui di Radio Popolare in via Olearo 5 a Milano per la serata dedicata alla Costituzione, al nuovo quaderno di Radio Popolare, la Costituzione e i suoi principi, che da ieri è disponibile a partire da queste ore nella nostra sede qui di via Olearo. Voglio ricordare gli altri appuntamenti che ci saranno e fanno parte del grande palinsesto di Radio Popolare sul 25 aprile, gli altri appuntamenti che si svolgeranno qui in auditorium stasera e domani. Stasera, a nome di Battaglia Lia, il famosissimo spettacolo di Renato Sarti dedicato alla giovane partigiana di Niguarda, Gina Galeotti Bianchi. Ci sarà Marta Marangoni e Alice Pavan. E poi giovedì sera, qui stiamo parlando ovviamente sempre di mercoledì sera, stasera alle 21.30 e giovedì sera alla stessa ora 21.30, Mephisto Brass in concerto contro le oppressioni di ieri e di oggi, una serata di musica tecno resistente. La serata è stata curata da Giulia Strippoli e da Claudio Agostoni. Quello che cercheremo di realizzare questa mattina per la puntata di oggi di Pubblica è un dialogo a distanza, indiretto potremmo dire, tra due osservatori e analisti della situazione internazionale. Buongiorno e benvenuto al professor Renzo Guolo, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Sociologo delle religioni, insegna all'Università di Padova. L'altro ospite con cui Guolo dialogherà indirettamente, perché avverrà attraverso una registrazione, comunque l'altro interlocutore è Jeffrey Sachs, economista statunitense che nelle ultime settimane ha intrapreso un vero e proprio tour, è andato a parlare al Parlamento europeo, ad un'importante conferenza diplomatica in Turchia, ad Antalya, un paio di settimane fa, e poi c'è stato quello più recente qui in Italia, l'intervento all'Università della Pace di Roma venerdì scorso, 18 aprile. Quindi parleremo di alcune questioni che riguardano appunto gli scenari internazionali. Oggi sentiremo l'opinione di Jeffrey Sachs, poi ve lo presenterò un po' più nel dettaglio, e insieme a lui l'opinione anche del professor Guolo, a cui voglio fare, comunque iniziando la nostra chiacchierata di oggi, almeno un paio di domande su Papa Bergoglio e ciò che adesso comincia a macinare, no? Nelle stanze, nei pensatoi del Vaticano sul futuro. Ma la prima cosa che voglio chiederle, professore, il pontificato di Bergoglio è durato 12 anni, la Chiesa che ha preso la conosciamo tutti quanti ed era la Chiesa in mezzo al caos, soprattutto degli scandali provocati dalla scoperta degli abusi sessuali sui minori fatta da chierici cattolici e fatti questi abusi quasi principalmente negli edifici ecclesiastici della Chiesa cattolica. La Chiesa che Ratzinger lasciava a Bergoglio era sostanzialmente quella. E adesso, secondo lei, che cosa lascia Bergoglio al suo successore?
Sicuramente Bergoglio ha rappresentato una grande discontinuità col papato Ratzinger e anche con quello ovviamente precedente di Giovanni Paolo II. Siamo passati, soprattutto se ci riferiamo al papa tedesco, a una Chiesa molto concentrata su se stessa, tesa sostanzialmente a definire le basi, i pilastri, l'organizzazione dal punto di vista dottrinale, a una Chiesa invece molto sbilanciata sul piano pastorale e che soprattutto ha messo al centro della sua, diciamo, azione, della sua riflessione anche teologica, la questione dei poveri, la questione del clima, la questione dei migranti, cioè sostanzialmente una Chiesa che è stata più nel mondo che quelle precedenti, aprendosi sostanzialmente in maniera molto molto forte anche agli effetti inevitabilmente contaminanti della secolarizzazione, alle, diciamo, agli impatti, diciamo, politici dei mutamenti che sono stati in corso negli ultimi decenni. Ecco, si tratterà di capire adesso se appunto torniamo a, come spesso accade, a una fase a pendolo, no? La chiesa funzionano così, o se invece il conclave che è stato largamente nominato da Bergoglio riuscirà a esprimere una candidatura che ovviamente non potrà avere le stesse caratteristiche, ma sarà maggiormente in continuità con con l'opera di Francesco. Il punto è questo, insomma, una chiesa più ricentrata sulla dinamica dell'organizzazione, quindi inevitabilmente più conservatrice per ovvi motivi, oppure invece una chiesa che proseguirà sul percorso tracciato da Bergoglio, coraggiosamente tracciato.
Renzo Guolo, quante volte abbiamo sentito in questi ultimi tempi parlare di un Occidente in crisi? Alcuni lo vedono già ormai estinto in qualche modo, in attesa che qualcosa d'altro si profili. Le chiedo se il Papa Bergoglio, con le analisi che ha fatto e che ha voluto condividere con i cattolici in giro per il mondo, quelle sulle disuguaglianze, sulla povertà, sulle sofferenze che il Papa indicava sempre come il frutto di una società egoistica, e quindi le chiedo se Bergoglio in qualche modo non ha contribuito anche lui e con la sua modalità a dare un colpo all'Occidente in qualche modo.
Ma sì, sicuramente, se lo guardiamo fuori, diciamo, dal mainstream occidentale, così come si è venuto a manifestare negli ultimi secoli, no? Cioè il discorso di Bergoglio sul capitalismo, come dicevamo, sullo sfruttamento sistematico delle risorse naturali, sulle diseguaglianze, si pone fuori da quello che è stato l'Occidente, diciamo, negli ultimi decenni, anche se ovviamente questi sono discorsi che stanno all'interno anche di importanti minoranze culturali e politiche dell'Occidente, ma non è stato il segno dell'Occidente in questi anni. Ecco, quindi Bergoglio sicuramente ha fatto un discorso che in qualche modo mostra una crisi di quel modello incentrato su tutta la dinamica tipica classica dell'economia, del contratto, cioè elementi che non sono legati sostanzialmente ai fenomeni che vediamo con grande ampiezza manifestarsi in questi decenni. Ecco, e quindi da questo punto di vista non era assolutamente in linea con il discorso dominante, e questo lo si capisce, lo si vede, lo si è percepito.
Allora, veniamo a Jeffrey Sachs, l'economista statunitense. Qualche elemento in più per avere il quadro del personaggio. È un uomo che racconta di sé e che negli ultimi quasi 40 anni è diventato consigliere di alcuni tra gli uomini più potenti della Terra, perché racconta di aver seguito da vicino gli eventi nell'Europa orientale, ex Unione Sovietica, Russia, è stato consigliere del governo polacco nell'89, del presidente Gorbaciov tra il 90 e il 91, dell'altro presidente russo Yeltsin tra il 91 e il 93, e poi anche del presidente ucraino Kuchma, questo sempre all'inizio degli anni 90. In più ha aiutato, dice di se stesso Jeffrey Sachs, diversi paesi dell'ex Jugoslavia, in particolare la Slovenia. E poi ancora c'è tutto il versante della sua frequentazione con la leadership politica americana, che dice di conoscere da vicino da tantissimi anni. Quindi questo è il quadro di Jeffrey Sachs, e adesso invece con il professor Guolo cercheremo di dialogare, no? di fare un confronto tra voi su alcuni temi che sono stati posti da Sachs nella sua ultima visita italiana. Venerdì scorso era a Roma all'Università della Pace. Il tema d'ingresso doveva riguardare qual era l'idea che Sachs vuole condividere con il suo uditorio, voleva condividere con il suo uditorio sui tempi attuali, che tempi sono, come li si possono definire. Allora sentiamo un primo frammento di Sachs e poi torno da lei, Guolo.
There are many ways to describe the time that we're in right now. One that I have found useful.
Ci sono molti modi per descrivere il tempo in cui ci troviamo.
Uno tra questi che ho trovato utile è un'espressione che veniva ripetuta dal mio insegnante all'Università di Harvard, il grande scienziato Edward Wilson. Era un biologo esperto di evoluzione che è scomparso un paio di anni fa ed era solito dire spesso che siamo entrati nel XXI secolo con le nostre emozioni da età della pietra, con le nostre istituzioni medievali e le nostre tecnologie divine, e sottolineava che siamo completamente fuori sincrono. Le tecnologie corrono avanti fino al punto di trasformare il mondo e di poter porre fine ad esso.
Ahead to the point where they transform the world and could end the world, the institutions that we...
Le istituzioni che dobbiamo gestire sono vecchie di secoli e in molti casi sono in ritardo di secoli rispetto a ciò che è necessario. E infine le nostre reazioni istintive, perché lui era anche uno psicologo evoluzionista e un biologo evoluzionista, la cosa più importante è che le nostre reazioni istintive ed emotive si sono formate nella savana africana probabilmente circa 100.000 anni fa.
Probably about 100,000 years ago, and so we're not exactly equipped for all that we face.
Quindi non siamo tutti quanti esattamente preparati per quello che abbiamo di fronte. Il professor Wilson ha quindi sottolineato la mancanza di sincronia e penso che molti di noi guardino a Gramsci e alla sua famosa citazione che è stata ripetuta più volte in altre notizie di recente, anche in un pezzo che ho postato e in altri che ho scritto. E comunque, quando Gramsci scrisse nei suoi quaderni dal carcere nel 1930 che, aperte le virgolette, la crisi consiste proprio nel fatto che il vecchio sta morendo e il nuovo non riesce ancora a nascere. In questo interregno, scriveva Gramsci, appare una grande varietà di sintomi morbosi. E così Gramsci parlava del fatto che eravamo in un interregno.
The fact that we were in an interregnum and... I think that this is also a...
Credo che questo sia anche un modo corretto per capire dove ci troviamo nel mondo, in quale interregno e sulla via di quello che naturalmente è il grande mistero. A mio avviso ci sono diversi sconvolgimenti fondamentali che si stanno verificando contemporaneamente. Alcuni sono positivi, altri sono forse abbastanza neutri e altri ancora terrificanti.
Maybe neutral, and some are quite terrifying.
Jeffrey Sachs alla Università della Pace venerdì scorso a Roma. Renzo Guolo è con noi. Ha sentito come definisce la caratteristica dei tempi attuali, un po' un insieme di contesti che non hanno un sincrono giusto, corretto, sono un po' sfasati uno con l'altro. Le emozioni sono infatti basate su quello che era l'umano all'età della pietra, 100.000 e rotti anni fa, dice Sachs. Dall'altro le nostre istituzioni hanno ancora una forma di tipo medievale e poi ancora le tecnologie che nelle nostre discussioni prendono un po' la forma del divino. Queste tre robe non sono in sincrono una con l'altra e rischiano di creare una situazione pericolosa, Guolo.
Sì, questi sono elementi che sono ormai patrimonio comune di scienziati sociali che si occupano di diverse discipline, insomma, no? Ecco, preferirei soffermarmi però su questa espressione, su questa connotazione gramsciana più che quella di Wilson, sociobiologo, insomma.
Va bene, non lo conosce nessuno, diciamo così.
Esatto, ma è anche un po' complicata la questione, la gestione, l'eredità di questo studioso. E quindi l'interregno, sì, sicuramente, per esempio, noi vediamo che siamo, dal punto di vista delle istituzioni, siamo in presenza di governi che si basano su poteri nazionali e in realtà siamo di fronte a fenomeni che sono prevalentemente sovranazionali, cioè che si tratti dell'economia capitalistica, della rivoluzione digitale, dei flussi economici e finanziari, dei flussi migranti, sono tutti fenomeni che non sono più governabili con sistemi classici nazionali. Nel contempo il potere è scelto anche attraverso forme democratiche a livello nazionale, quindi siamo in presenza di questa cesura, no? tra questi due livelli, globale e locale, e a ogni effetto globale spesso si contrappone un effetto locale che può essere una reazione che è completamente differente. Insomma, cioè, è impensabile leggere il fenomeno, il trumpismo, senza capire appunto che cosa è stato l'effetto della globalizzazione, per esempio, sull'industria siderurgica americana. No? Sembra un fenomeno locale, la cosiddetta cintura della ruggine, ha molto a che fare con l'elezione di Trump. Più di altri fenomeni, no? Cioè persone che si sentono private, diciamo, dello tradizionale spazio di produzione, che reagiscono cercando di sbarrare la strada attraverso l'investitura di una leadership politica a fenomeni che vengono da lontano. Cioè si reagisce localmente a fenomeni che hanno un carattere globale. La storia dei dazi è esattamente la stessa: cercare di portare al mondo prima del 2001, no? Se pensiamo che, insomma, l'inizio del secolo, quello che noi definiamo l'inizio della globalizzazione così come l'abbiamo conosciuta, insomma, il tentativo è di tornare indietro. Quindi siamo in presenza di questi fenomeni.
Questa operazione, professor Guolo, se riesce, cioè a dire imporre un sistema nazionale pure a fronte di questioni che sono e che avrebbero bisogno di risposte globali, se si riesce a imporre un sistema di questo tipo è perché tutti sono d'accordo, e oggi la situazione non sembra essere questa, e quindi se c'è qualcuno che preme per soluzioni nazionali, vedi Trump, e altri per soluzioni di tipo globale, adesso forse abuso un po' della posizione, ma vedi Xi Jinping e quindi Pechino, se le due cose non stanno insieme il conflitto rischia di diventare non solo permanente ma anche di accentuarsi sempre di più.
Ma certo, ma questo lo vediamo in tutti i fenomeni, no? Anche per esempio i fenomeni migratori, la spinta migratoria, una spinta globale, gli stati reagiscono chiudendo le frontiere, anche perché la selezione del potere avviene ancora su base nazionale, e quindi la questione migratoria diventa, diciamo, centrale nelle tematiche elettorali, proprio perché è simbolica di queste trasformazioni globali che impattano a livello locale, altrimenti non avrebbe una rilevanza così grande come ha quella attuale. Ecco, siamo in presenza di questa situazione, quindi, come si diceva appunto, istituzioni pensate nazionalmente che devono far fronte a fenomeni globali, e i fenomeni globali appunto sono quelli che aggirano costantemente le istituzioni nazionali, e attraverso questa tensione tra questi due elementi che è uno dei punti più grandi di crisi in cui ci troviamo.
Allora, vediamo quali sono quelli che Sachs definisce poi gli sconvolgimenti di questa epoca, che in qualche modo, messi tutto assieme, ripropongono il quadro che lei ci ha appena fatto, Guolo, ma li vediamo pezzo a pezzo, così come Sachs, Jeffrey Sachs, li ha raccontati venerdì scorso all'Università della Pace a Roma.
Perhaps the one that I would start with is an economic observation. Broadly, we are in what we could call...
Quella da cui partirei è un'osservazione economica. In linea di massima ci troviamo in quella che potremmo definire un'era economica di convergenza, ovvero i paesi più poveri stanno recuperando terreno rispetto a quelli più ricchi. Questo è uno sviluppo positivo dal punto di vista dello sviluppo economico, è lo sviluppo più fondamentale. In pratica, ciò significa che mentre l'Europa e gli Stati Uniti hanno una crescita economica misurata convenzionalmente dalla variazione annuale del prodotto interno lordo dell'1%, del 2% o nessuna crescita percentuale, i paesi in via di sviluppo hanno invece una crescita economica media del 4 o del 5% all'anno.
Economically, again, this is defined as the rate of change of
La Cina stava crescendo economicamente, e anche in questo caso è il tasso di variazione del PIL che si prende in considerazione, di circa il 10% all'anno, e questo è successo per 40 anni, fino a circa il 2020. L'India oggi cresce di circa il 6% l'anno. Ho citato l'India perché è il paese più popoloso del mondo, con circa il 50% della popolazione mondiale. Se si trascorre del tempo in Asia, non si avverte affatto il tipo di angoscia, di pessimismo e di allarme che si avverte a Roma o a New York o negli Stati Uniti o in Europa, ma si avverte qualcosa di molto diverso, ovvero molto dinamismo, molto cambiamento, aumento del tenore di vita e così via.
Allora, qui Jeffrey Sachs, l'economista americano, cerca di raccontare un po' e anche di descrivere dal punto di vista quantitativo quali sono le caratteristiche di quel mondo una volta povero che poi è diventato ricco, ed è quell'elemento economico, no, di cui parla professor Guolo Sachs, dicendo che lì c'è stato un cambiamento che lui ritiene essere stato positivo, e cioè i paesi una volta poveri, l'India e la Cina, hanno tenuto e superato il passo dei paesi occidentali, questo per semplificare. Questa reazione, poi racconta in un altro passaggio Sachs, ha provocato questa posizione ha provocato una reazione nevrotica, la chiama Sachs, da parte degli Stati Uniti. Questa insofferenza, le chiedo Guolo, questa insofferenza sempre più marcata di Washington nei confronti dell'ascesa della Cina, è perché non vuole in qualche modo che ci siano occidentali, altri occidentali, lungo la via della seta cinese? Cioè, gli Stati Uniti vogliono togliere ogni possibilità di intesa tra altri paesi dell'Occidente e la Cina? Per questo c'è il nevrotismo, come lo chiama Sachs.
Chiaro, insomma, cioè, in tutte le riflessioni strategiche americane, in diversi think tank, anche di orientamento differente, ma tanto più conservatori, insomma, si dice esplicitamente da tempo che il ventunesimo secolo sarà il secolo del confronto, quindi dello scontro tra Cina e Stati Uniti per il dominio del mondo. Perché poi, cioè, quando noi facciamo questi discorsi, dobbiamo sempre pensare a due livelli, no? Il capitale si muove senza confini e socializza prospettive, tecnologie, come si è visto, no? La globalizzazione, no? È il risultato di questa espansione capitalistica di questo inizio secolo. Però poi, quando torniamo al discorso di prima, il capitalismo si sviluppa sotto varie forme, anche politiche, all'interno dei diversi stati, si sviluppa all'interno dei territori nazionali, che sono a loro volta, diciamo, strumenti di potenza, strumenti di egemonia, e quindi è chiaro che, insomma, le cose non stanno più insieme. È ovvio, se noi guardiamo anche a tutta la battaglia che Trump ha fatto sui dazi, il problema non erano i dazi sull'Europa, era che i dazi sono degli ordinatori di potenza, non sono solo gli elementi di guerra commerciale, e quindi il tentativo era quello di creare un blocco in qualche modo assolutamente allineato agli Stati Uniti, no? Aggregato attraverso questa politica di potenza, per potersi poi confrontare con la Cina. L'idea è poi, insomma, tagliare fuori la Cina, insomma, mantenere i dazi così alti nei confronti della Cina in modo da isolarla, e questo è l'obiettivo. Quindi noi vediamo che siamo in presenza di questa schizofrenia che è tipica, diciamo, dell'economia capitalistica. Cioè, l'economia capitalistica tende a non volere confini, ad espandersi, no? Ecco, però poi ci sono gli stati e le grandi potenze che invece vogliono far prevalere uno strumento tipicamente di potere locale, non globale. Quindi non sono assolutamente favorevoli al fatto che, appunto, ci sia un livello di sviluppo come quello, per esempio, cinese o indiano, che ormai ha raggiunto quello occidentale, anche perché se questo tipo di situazione è foriera all'inizio di un vantaggio generale in termini di reddito e capitale, nel lungo periodo invece sfocia in nuove asimmetrie di potere tra stati. Ecco, quindi andiamo a un classico conflitto, diciamo, tra ordinamento del potere statale e capitalismo globale.
E questo è quello che ci aspetta. Poi dobbiamo ancora aspettare nell'evoluzione invece delle relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa, che cosa succederà quando la Germania smetterà di essere un paese a mezzo servizio, no? Quello da lì probabilmente qualche cambiamento dovrebbe arrivare, quando ci sarà un cancelliere con la sua maggioranza, insediato con un suo programma, quello che stanno o hanno finito già di scrivere, che dovrà essere poi portato in Parlamento, professor Guolo, no?
Sì, beh, certo, la Germania, insomma, lo sappiamo, è un gigante economico, si dice che è stato fin qui un nano politico, no? Inevitabilmente le dinamiche che si creano, anche quelle legate al fatto di andare verso un riarmo che non è un riarmo dell'Europa come un soggetto collettivo che ha una politica estera e difesa, ma una singola sommatoria di politiche estere e di difese che possono a breve convergere, ma non è detto che lo facciano nel lungo medio periodo, e questo presuppone poi anche una serie di nuovi equilibri. È chiaro che la Germania ha messo sul piatto un livello monstro di finanziamenti, per esempio per la politica di difesa, ma siamo sicuri che nei prossimi decenni questo equilibrio reggerà, che la Germania non diventerà invece molto più germanocentrica, no?
E allora lasciamo questo interrogativo irrisolto almeno per il momento. Renzo Guolo, io la ringrazio per essere stato qui con me, le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Renzo Guolo, sociologo delle religioni, insegna all'Università di Padova. Abbiamo provato questo dialogo a distanza tra lui e l'economista americano Jeffrey Sachs. Dicevamo, in questo periodo sta girando diversi luoghi di conferenze in cui racconta un po' quella che è stata la sua esperienza più che quarantennale in giro per le cancellerie del mondo. Jeffrey Sachs l'ultima tappa l'ha compiuta a Roma venerdì scorso all'Università della Pace, da lì abbiamo tratto quei frammenti che vi ho fatto ascoltare. Sono le 11:27 minuti, prima di passare la linea ad Ira Rubini per CALT, un promemoria importante per noi per le prossime settimane. Prendete nota.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. Uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte info su radiopopolare.it.